Giacobbe, la legge sullo ius soli è stata definitivamente rinviata dopo l'estate. Peraltro Salvini minaccia che una sua riproposizione comporterebbe un blocco del Parlamento da parte del Carroccio. Questo rinvio è una sconfitta per la sinistra?
Ma io penso che se è una sconfitta per la società italiana, perché la legge sullo ius soli è una legge di civiltà. Forse l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo dove ancora chi nasce in questo paese non ha riconosciuto la cittadinanza. La legge è una legge che addirittura non è che dà il diritto solamente per chi si nasce, ma dà diritto all'acquisizione della cittadinanza per chi ha anche completato un corso di studi, quindi diciamo che c'è da questo punto di vista delle limitazioni enormi che potrebbero riguardare sì e no intorno ai 600-700.000 bambini che sono nati in Italia e che hanno completato un corso di studi in Italia. Come dicevo prima, sia una sconfitta della civiltà, io però penso che l'impegno del governo c'è per continuare a cercare di far approvare la legge e ci sono dei dubbi all'interno dei gruppi della maggioranza, in particolare i gruppi centristi del centro della maggioranza. Per approvare le leggi ci vogliono i numeri in Parlamento. Non è assolutamente una vittoria di Salvini, perché non è lo spauracchio delle minacce di Salvini che possono bloccare il Parlamento. Il Parlamento funziona sulla base di maggioranze e minoranze, e se la maggioranza al Senato è 161 senatori, i rappresentanti di senatori della Lega del Nord saranno poco più di una decina, quindi non riescono ad bloccare il Parlamento o bloccare il Senato. C'è una questione di volontà del governo che c'è una questione di impegno da parte del PD che a malincuore non vuole creare problemi per la stabilità del governo e quindi ha accettato di rinviare la discussione a dopo le vacanze estive, e ci speriamo un ripensamento da parte di quelle forze che all'interno della coalizione di governo hanno espresso dei dubbi su questo testo della legge, che speriamo vengano superati, così che l'Italia possa aggiungere un'altra legge di civiltà sui diritti sociali, sui diritti di cittadinanza, dei diritti degli italiani, che si possa aggiungere alle tante leggi sui diritti civili che abbiamo fatto negli ultimi anni.
E si torna a parlare dei vitalizi sulla spinta dei 5 Stelle, i quali lamentano un ostruzionismo alle Camere per non far passare la riforma. Hanno ragione?
Ma intanto non ci sono più vitalizi in Parlamento, per cui questa è una prima cosa da chiarire. Il sistema dei vitalizi è stato abolito, non esistono i vitalizi. Io, essendo al primo mandato in Parlamento, non avrò diritto a nessun vitalizio. Numero due, c'è necessaria una riforma del sistema pensionistico dei politici. Se c'erano delle esagerazioni con degli sprechi nel passato, secondo me è necessario farlo, c'è la volontà politica di farlo, però bisogna stare attenti a differenziare fra la propaganda politica di chi dice e poi non vuole fare nulla, e chi invece si mette al tavolino con una riforma seria. Quindi il Movimento 5 Stelle sono bravi a parlare a slogan, fra l'altro non ultimo la gaffe di Di Maio, che ha citato come spreco dei vitalizi un parlamentare che era già morto da tempo e nessuno prendeva il vitalizio. Abbiamo un po' di fatti davanti, è una materia che va ancora una volta riformata, che è stata riformata ampiamente nel passato. Oggi la pensione a cui hanno diritto i parlamentari è una pensione solamente basata sui contributi al 65° anno di età. Ci sono delle formule di calcolo che sono diverse da quelle delle pensioni normali, che si vadano a vedere, che si vadano a modificare, tenendo in considerazione tutto ciò che riguarda il diritto alla pensione. Non c'è nessun ostruzionismo da parte di nessuno, c'è solamente da un lato la realtà della politica, cioè se si vuole fare politica e si vogliono prendere decisioni bisogna essere realisti. L'altro invece c'è il populismo del Movimento 5 Stelle, che parlano per slogan senza mai andare a identificare su come risolvere un problema. Per cui delle cose che dice il Movimento 5 Stelle, io spero che la gente che abbia un po' di testa sulle spalle riesca a capire quelle che sono propaganda e quelle invece che sono i fatti.
Giacobbe, è attuale anche il tema delle alleanze. Come guarda la mischia che si sta creando da Pisapia a Speranza, da Bersani a Civati, da Vendola a D'Alema?
Siamo in un paese democratico, quindi chiunque si può proporre ai cittadini per essere eletto in Parlamento, chiunque può proporre delle alleanze. Io penso che sia necessario andare ad un'elezione, e cioè sulla base delle elezioni, se non c'è una maggioranza chiara, si formerà un governo. Da qui a quando ci saranno le elezioni, si potrebbero anche prospettare delle alleanze di partiti che si presentano assieme durante la campagna elettorale. Aspettiamo e vediamo.
Intanto, nelle ultime ore si parla anche di visti umanitari, ipotesi su cui l'Austria ha già garantito controlli serrati al Brennero. Insomma, da che parte la si guardi non se ne esce.
Ma non capisco che significa. Cioè, il problema vero è che ci sono oltre 80.000 persone che sono arrivate in Italia negli ultimi 4-5 mesi. è un flusso di persone che l'Italia non può sostenere, e se li accoglie bisogna poi smistarli anche negli altri paesi europei, e non può nemmeno sostenere l'arrivo di così tanti migranti. Quindi c'è una necessità che questo problema venga visto in maniera multinazionale, in particolare da parte dell'Europa, e ognuno si prende la sua responsabilità. E questo è il primo punto. Il secondo punto, su cui io ho sempre detto nel passato e continuo a dire anche oggi, è che questo flusso di migrazioni sotto la legge dei rifugiati, sotto la legge delle persone che scappano dalla fame, dalla distruzione, eccetera, si può ridimensionare, si può bloccare, si può controllare se c'è un intervento serio della comunità internazionale nei paesi da cui partono. Perché una cosa è emigrare per scelta, un'altra cosa è emigrare alla ricerca di un lavoro, perché nel proprio paese origine non c'era un lavoro, e questa è stata la storia degli italiani, dei greci, dei polacchi e di tutte le altre nazionalità che sono venute anche in Australia negli anni 50, ma sono andati negli Stati Uniti, sono andati in Argentina, eccetera. Un'altra cosa è questa migrazione di massa oggi, dove la gente scappa dalla morte sicura, scappa dalla fame, scappa dalle guerre, scappa da una situazione di crisi incontrollata, deve attraversare paesi come la Libia, dove non è detto che se entri da una parte del paese poi riesci a uscire dall'altra parte, perché magari perde la vita sul tragitto. Quindi è una situazione in cui l'Italia da sola non può assolutamente fare molto. È un problema che deve essere visto dalla comunità internazionale, in particolare dalla comunità europea, dall'Unione Europea, perché siamo in Europa e l'Italia è parte dell'Europa, è il posto dove arrivano i porti, dove arrivano queste masse di persone. Passi in avanti sono stati fatti, perché grazie anche alle navi che oggi circolano nel Mediterraneo si riesce ad evitare il pericolo dei barconi che dovevano attraversare lunghi tratti di acqua, però il risultato è stato che oggi arrivano in Italia in maniera indiscriminata. Quindi qui bisogna innanzitutto farsi i conti con l'Unione Europea per ciò che riguarda l'arrivo e l'assistenza all'arrivo, poi l'ospitalità, dove queste persone vanno a vivere, ma per risolvere il problema ci vuole un intervento della comunità internazionale nei paesi da cui provengono queste masse di persone che oggi vogliono lasciare, che scappano dalla guerra e dalla fame. E questa non è una cosa che è possibile risolvere con un Parlamento nazionale, ci vuole l'aiuto, l'assistenza di tutti gli altri paesi. Io sono perfettamente d'accordo, lo sostengo nel passato, lo sostengo ancora oggi, che l'assistenza dovrebbe essere portata nei paesi di origine se vogliamo risolvere il problema.
E parliamo ora di economia, riferendosi alle stime per la crescita del PIL nel 2017, riviste al rialzo e fissate da Palazzo Koch al 1.4% contro il precedente 0.9% di gennaio. Renzi ha scritto su Facebook la seguente affermazione: se tutti i giornali oggi scrivono che i dati economici sono migliori delle previsioni, è perché la strategia di crescita e di riforme che abbiamo fatto durante i mille giorni sta dando i primi frutti. Secondo Renzi, dunque, la crescita PIL è merito suo, mentre l'aumento della povertà è colpa di Monti. Non le sembra troppo comoda la lettura dei dati del 2016 del segretario del Partito Democratico?
Guardi, io non le do una risposta diretta alla sua domanda, perché è da stupidi, secondo me, porre questo tipo di problemi. Tutti gli effetti delle riforme delle economie del mondo, tutti gli effetti non sono mai immediati. Sono degli effetti che hanno un risultato nei mesi e negli anni a venire. Io le voglio citare solamente un esempio. Nel 1983, se non ricordo male, il governo Fraser fu sconfitto dal Partito Laburista con Bob Hawke, che divenne primo ministro. Quindi sono purtroppo tanto anziano da ricordarmi quei giorni lì. Ebbene, i primi anni del governo del Partito Laburista sono stati anni di crescita economica, mentre gli ultimi anni del governo Fraser, del governo liberale, sono stati degli anni di grande crisi economica, durante i quali il governo di allora ha dovuto fare delle scelte molto impopolari, fra cui quelle del congelamento dei salari, tutta un'altra serie di provvedimenti che hanno dato i frutti dopo che ha vinto il Partito Laburista e quindi negli anni successivi. Quindi non stupisce, da quel poco che ne capisco di economia, e quindi invito chiunque a pensare un po' in termini di economia, quello che dice Matteo Renzi non è assolutamente sbagliato. Cioè oggi il 1.4% è anche effetto delle politiche che sono state portate avanti nei mille giorni del governo Renzi. Che la povertà deriva dal governo Monti, ma io dico di più, la povertà deriva dalle politiche scellerate che ci sono state dal punto di vista dell'economia in Italia prima dell'arrivo del buon Monti, perché poi Monti da un lato ha messo in moto un programma di austerità che ovviamente ha enfatizzato al massimo quelle che potevano essere anche gli effetti sulle categorie di persone a basso reddito, però non dimentichiamoci che la povertà povertà non si crea in un giorno o due, la povertà si crea da decenni di politiche scellerate che dal punto di vista dell'economia sono state portate in Italia. E mi creda, non sono solo l'effetto del governo Monti, del governo Berlusconi precedente, ma sono anche l'effetto di alcune scelte radicali e strategiche che l'Italia fece negli anni 60, 70 e 80 quando l'economia andava bene. Quindi vediamo le cose nel proprio contesto e poi smettiamolo con questa personalizzazione. L'economia va male, è colpa del governo, l'economia va bene, è merito del governo, l'economia va male, è colpa del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'economia va bene, è merito del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ci sono stati dei governi che hanno avuto il coraggio di fare delle scelte radicali, tra questi c'è stata anche la riforma del Jobs Act per esempio, una scelta che il governo ha fatto con coscienza, sapendo di andare ad inimicarsi con quella che era la base del partito che teneva in piedi il governo, il Partito Democratico, tutto il movimento sindacale, il movimento dei lavoratori eccetera, perché intaccava su alcuni dei diritti acquisiti dei lavoratori nel passato, diritti che oggi però non hanno più senso di esistere in un'economia globalizzata. E non è facile spiegare a chi fino a ieri era protetto dall'articolo 18, oggi quella protezione non ce l'hai più, non è facile spiegare queste cose. Ebbene, il fatto che l'economia comincia ad andare meglio è anche il risultato di quelle scelte lì, ma non solo di quelle, c'è tutti i piani di investimento dell'industria, tutti i piani di intervento nel Mezzogiorno d'Italia, tutti i programmi di flessibilità delle leggi finanziarie che permettono di avere dei fondi da investire nella comunità. Ecco, la cosa positiva è che sia la legge finanziaria era basata su delle stime di crescita più basse dell'1,4% e l'Istat e la Banca d'Italia, che sono due organizzazioni indipendenti, non hanno niente a che vedere con il governo, sono state le prime a confermare che la crescita è superiore a quella che il governo aveva programmato nel passato, ma a questo si aggiunge anche la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, che oggi per l'Italia hanno un'opinione positiva di quello che sarà il futuro. E non a caso Padoan proprio in questi giorni, anche con molto ottimismo, dice: il duro è passato, ora bisogna costruire su questa crescita affinché si venga trasformata in posti di lavoro, riduzione della disoccupazione e quindi attaccare la povertà, perché la povertà non viene sconfitta con pochi euro di assistenza alla fine del mese, ma viene sconfitta con la creazione di posti di lavoro e redditi certi. Certo, tutto aiuta, anche l'assistenza, anche il bonus, i 1.000 euro che stanno dando alle famiglie con i bambini piccoli per portarli all'asilo in questi giorni, eccetera. Tutto serve, perché c'è più disponibilità finanziaria nelle casse dello Stato e ci sono più soldi che si possono rimettere nell'economia. Quindi io la vedo come una notizia molto positiva per l'Italia e molto positiva come effetto delle riforme economiche che sono state fatte negli anni passati.
E Giacobbe, concludiamo con una ricorrenza tragica. Oggi, 19 luglio, ricorre il 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, quando nel 1992, poche settimane dopo la strage di Capaci, in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Cosa Nostra rinnova la sfida alle istituzioni e uccide il giudice Paolo Borsellino e i 5 membri della scorta, 25 anni dopo. Come vengono ricordate queste stragi e quali risultati si sono avuti dalla lotta alla mafia?
Queste stragi vengono ricordate e commemorate, poi se alle commemorazioni non seguono i fatti, non è che poi le commemorazioni servono a molto. Cioè, una cosa è chiara, l'Italia non ha dato queste stragi. Dal punto di vista di quello che è cambiato, secondo me è cambiato qualcosa di molto importante. Intanto la criminalità non utilizza più la violenza che utilizzava nel passato, perché è una strategia che non pagava. Secondo, c'è una coscienza popolare più ampia, infatti in particolare i giovani permettono di sperare bene per il futuro. E terzo, ci sono state tutta una serie di interventi dello Stato che hanno limitato il potere che aveva la mafia. Poi questo significa che le organizzazioni mafiose sono state sconfitte? Secondo me no, avranno cambiato strategia, avranno cambiato tattica, ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché oggi forse la strategia è molto più intelligente, non prevede le azioni violente, però prevede ancora una presenza molto ampia nelle attività illegali, nelle attività di corruzione, una capacità molto ampia anche di poter avere accesso alle risorse pubbliche che invece dovrebbero andare per la comunità. Quindi diciamo che la guerra non è finita, anche se ovviamente i termini delle battaglie in questo momento sono migliori di quelle che erano negli anni 80.
E secondo lei esiste il rischio che le contingenze di oggi, come la crisi economica, l'immigrazione da una parte, creino terreno ancora più fertile per la mafia e dall'altra facciano passare la lotta alla mafia in secondo piano?
Boh, il dibattito anche in questi giorni in Parlamento sulla legge anticorruzione e antimafia mi pare che dimostri che in effetti il problema non passi di secondo piano nemmeno dal punto di vista dell'attualità politica. Abbiamo appena approvato in Senato una modifica alla legge antimafia per rendere le pene ancora più dure e dare nuovi mezzi per combattere la criminalità organizzata, in particolare quando questa criminalità si annida nei luoghi del potere pubblico, dell'amministrazione pubblica. L'immigrazione potrebbe contribuire ad aumentare la manodopera della mafia, ma questo non lo so. Oggi come oggi viviamo in un mondo globalizzato, non è più un fenomeno locale, per cui non sono gli immigrati che portano la mafia, sono le organizzazioni mafiose che si basano su risorse che molto spesso sono multinazionali, quindi è una dimensione anche sovranazionale sulla quale bisogna concentrarsi in continuazione. La globalizzazione non è solo delle attività economiche, ma anche di quella dell'organizzazione criminale.